Allora, vediamo di accontentare subito il 997 finale, altrimenti ci dice che le domande scomode non le riportiamo, leggiamo solo quello che vogliamo. Io ci tengo sempre a ricordarvi che siete tantissimi, oggi in particolar modo, soprattutto
oggi
con gli audio, ce
secondi.
Ne state mandando appunto un messaggio ogni 30 secondi, ci scorrono davanti, questa è la situazione, quindi alcuni poi vanno a finire giù, noi cerchiamo di recuperarli. Io durante il break volevo recuperare proprio il tuo messaggio, perché leggiamo anche i messaggi scomodi, non togliamo spazio a nessuno. Ci hai scritto: invece se Bremer andava all'Inter, tutto top, vero? Questa insomma era la sua valutazione in risposta a Stefano Salandino, che stava invece, ora mi dispiace che non sono riuscita a leggerlo finché c'era Stefano,
un'ironia
perché
tagliente.
Almeno l'avremmo fatto replicare, Stefano, per chi fosse arrivato ora, ricordava come dal suo punto di vista Bremer ad oggi fosse una scommessa, perché comunque è un giocatore che arriva dal Torino e che dovrà dimostrare anche in un grande club come la Juventus di essere appunto all'altezza, quindi insomma questa era un po' la polemica, speriamo di aver risposto adeguatamente.
Ma
all'amico,
che
altrimenti
tutto top, pensa se fosse andato
con altri messaggi,
pensa
così,
se
insomma
fosse andato all'Inter, che cosa poi avrebbe dovuto fare la Juventus per rimettere a posto una difesa che sennò avrebbe avuto Bonucci, Gatti e Rugani. Quindi cioè, la Juventus ha preso Bremer, la Roma ha preso Dybala, l'avesse presi tutti quanti l'Inter, che diremmo della Juventus e della Roma? Si ribalto la domanda.
Allora, continuiamo a parlare con i prossimi ospiti di questo e molti altri argomenti. Ritroviamo Stefano Impallomeni, di nuovo buon pomeriggio a te.
Ciao a voi, buon pomeriggio.
E poi Paolo Stringara, ben ritrovato.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ed è con noi anche Marco Ferrante, buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao. Allora Marco, riparto un attimo da te, anche per aprire un attimo un focus su un altro dei temi che vogliamo affrontare oggi, perché stiamo registrando da un po' di ore un grande malcontento anche tra i tifosi del Torino, preoccupati tra l'altro che dopo Bremer alla Juventus anche Belotti possa essere in qualche modo consegnato proprio all'altra squadra torinese, bianconeri. Ti chiedo un po' tu che idea ti sei fatta, è vero che Cairo alla fine è stato quello che ha scelto, le cifre erano alte per quello che riguarda Bremer, quindi poi quando insomma il mercato chiama in causa agli aspetti economici si fanno delle valutazioni condivisibili o meno, però insomma che succede a questo Torino, Marco?
Ma diciamo che Cairo aveva un po' bloccato il mercato in entrata perché o all'Inter o alla Juventus doveva dare via questo ragazzo che secondo me è molto molto interessante, Bremer. Infatti secondo me la Juventus ha fatto un ottimo acquisto e con questi soldi incassati adesso comincerà a fare il mercato per accontentare Juric, perché non dimentichiamoci che Juric ha lasciato più di qualche dichiarazione di malcontento, ecco. Perciò penso che in qualche modo adesso il Toro dovrà mettere mano sul mercato, mano pesantemente, anche perché comunque l'obiettivo il primo anno è andato un po' come è andato con il lavoro importante che ha fatto Juric. Ma secondo me quest'anno Juric sbatterà un po' più pugni rispetto all'anno scorso, perché avrà una squadra competitiva per un altro tipo di obiettivo, ecco, rispetto all'anno scorso. Invece per quanto concerne Belotti, diciamo che si vociferava che potesse andare in diversi club di prima fascia in Serie A, o per una cosa o per un'altra, comunque un giocatore che sapete meglio di me che è libero, che è free, difficilmente non sia a casa, no? Perché Dybala tra virgolette ha scelto, e Belotti non è che ha scelto, qua sembrerebbe quasi che tutti quanti sono abbastanza titubanti nel prenderlo.
Io ma penso perché secondo te?
Sai, non lo so, è un giocatore un po' atipico, è uno che fa tanti gol sì, ma non è la classica prima punta, forse l'ha dimostrato di essere una prima punta nell'ultimo barra gli ultimi due anni al Toro. Comunque lui è stato sempre a sua forza, un giocatore che comunque non dare punti di riferimento alla difesa, e Belotti te lo trovi terzino sinistro, terzino destro, difensore centrale, centrocampista, e poi con questa forza devastante che ha fisica è migliorato nel corso degli anni anche sotto porta, e penso che l'abbia dimostrato perché a Torino ha fatto più di 100 gol. Però si dice che è un giocatore un po' particolare. Secondo me oggi una squadra di prima fascia ha qualche titubanza, ecco. Io come disse già qualche tuo collega, secondo me lui è più da campionato estero, no? Infatti secondo me ho la vaga sensazione che alla fine ci sarà qualche opportunità per lui o in Germania o in Inghilterra o in Spagna, secondo me la vedo più così, però è il mio parere naturalmente.
Su Belotti voglio sentire anche Stefano Impallomeni, perché tra l'altro non solo la Juventus, ma in queste ore registravamo anche prima con le notizie dell'esperto Sisal anche l'interesse della Roma per questo giocatore.
Ha ragione Marco, è un giocatore particolare, ha delle caratteristiche, insomma, fisicamente se te lo immagini prima punta, ma poi è un giocatore che forse magari con un altro partner si ha fatto meglio. E non è in una fase che ha avuto problemi, si pensava che potesse andare in qualche club importante, però poi il tempo passa, come abbiamo detto, per le vicende di Bala, di Bremen, insomma è un mercato un po' strano questo, e adesso credo che ci siano delle prospettive all'estero, non lo so se c'è questa possibilità della Roma. Adesso ci dobbiamo attendere qualsiasi situazione in questo mercato, quindi vedremo. Certamente adesso non... Mi ricordo 2 anni fa valeva 100 milioni, 2 o 3 anni fa, era sulla bocca di tutti, e adesso è incredibile come il calcio veramente può essere crudele da questo punto di vista, cioè nel senso che un giocatore come lui adesso non può neanche pretendere chissà che cosa, si deve adattare.
Si deve un po' adattare, Belotti. Alessandro?
Malcontento dei tifosi dell'Inter. Oggi uno striscione che chiedeva a chiare lettere di non toccare Skriniar, di non venderlo. Ecco, secondo te, lo volevo chiedere a Paolo Stringara, temono in generale una campagna di ridimensionamento che è già avviata dallo scorso anno e che possa continuare, o stanno realmente spingendo, provando a spingere Jung, la proprietà, per una cessione prima che sia troppo tardi?
Ma guarda, io ho un difensore valutato 70 milioni in questo momento, poi è un buon difensore, ma ti dico anche da tifoso nerazzurro, no? Da ex giocatore nerazzurro, cioè è un ottimo giocatore, ma non è un fenomeno, non è un top player, quindi voglio dire, se veramente le cifre fossero queste, io non avrei problemi a cambiare Skriniar con, non lo so, con Milenkovic.
Ecco, te lo volevo chiedere Paolo, perché potrebbe proprio accendersi un altro derby d'Italia ora tra Inter e Juve per il giocatore della Fiorentina. Ti piacerebbe di più uno come Milenkovic?
Ma sai, il problema dell'Inter è che la Juventus ha venduto De Ligt, ha incassato e comunque non avrebbe avuto forse problemi a tirare fuori qualche soldo, mentre l'Inter, se non vende Skriniar, è evidente che non può prima acquistare un altro giocatore e poi vendere Skriniar. Ruota tutto intorno a questo, e quindi però se le cifre sono quelle, io ti ripeto, da tifoso nerazzurro, non avrei tutto questo dramma interiore se Skriniar dovesse andare via.
Aspetta, hai detto non è un top player. Quanti difensori provi in Europa a quelle cifre più forti di lui? Se non pure senza a quelle cifre, guarda, quanti ce ne sono?
Ma ce ne sono tanti difensori, soprattutto in una difesa a tre come quella dell'Inter. Secondo me cioè, ne trovi di altri difensori. Ora è chiaro, non è che ho i nomi sulla punta della lingua.
No, sai perché? Perché si era scatenata un'asta incredibile per una marea di difensori e vanno via tutti a prezzi discretamente alti per quello. No, non te lo chiedevo per fare il toto nomi, no, ci mancherebbe, perché hai detto non era un top player.
Però io,
un attimo, ripeto, ho detto,
cioè, se parliamo di Skriniar a 70 milioni o 60, cioè io non vedo dove sta il problema. Trovare un altro difensore. Ti ripeto, una difesa 3 non è una difesa 2. Una difesa 2 dove veramente, cioè, se sbagli uno dei due. La difesa 3, secondo me, assorbe anche meglio un po', no? Un certo tipo di giocatore, cioè non lo so, Demiral o Jim City, cioè io penso che anche questo tipo di giocatore qui, una difesa a tre insieme a De Vrij, insieme a Battoni, cioè ci potrebbe stare molto bene anche nell'Inter. Fra l'altro Skriniar nell'anno dello scudetto ha avuto anche qualche problemino con Conte, aveva magari in qualche partita è stato tenuto anche fuori. Quindi voglio dire, ti ripeto, io non, cioè, se si stava parlando di Brozovic, cioè, allora alzavo le mani e dicevo fermi tutti, no, Brozovic no, cioè già è andato via Perisic, che secondo me è una grande perdita, no, per l'Inter, però voglio dire, cioè, non penso che Skriniar possa essere quello che insomma fa la differenza in negativo se dovesse andare via. È chiaro che È chiaro che te vedi, no? Uno degli obiettivi dichiarati di mercato era Dybala e non è arrivato, un altro degli obiettivi dichiarati di mercato dell'Inter a Bremen e non è arrivato. È chiaro che poi il tifoso nell'azzurro, che così, per antonomasia è uno che si abbatte facilmente, si esalta facilmente, è chiaro che è in un momento ora, no? Soprattutto perché Bremen, che dove prende tenda dalla Juventus, in un momento così particolarmente, no, negativo. Ma io ripeto, io ho molta fiducia a Marotta, ho fiducia in tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni, e quindi non mi sto preoccupando assolutamente. Secondo me il grosso problema era lì davanti, perché Dzeko l'anno scorso ha fatto un ottimo girone d'andata, poi piano piano si è un po' spento, no? Sarà anche l'età che ha, e quindi il ritorno di Lukaku in questo senso colma una grossa lacuna, no, in casa nerazzurra. E quindi questa era la cosa principale. È vero, è andato via Perisic, però c'è Gosens che è un ottimo giocatore, poi c'è Di Marco, poi c'è Bellanova che è stato preso, insomma, Dumfries, cioè, insomma, di giocatori ce n'è. Lo stesso Aslani è un centrocampista molto giovane, forte, secondo me, che è arrivato a dare man forte in quel reparto lì. Quindi io, secondo me, l'Inter, Mkhitaryan anche, secondo me l'Inter sta facendo un ottimo mercato, al netto anche della cessione di Skriniar.
Chiaro. Allora, torno un attimo da Marco Ferrante invece. A proposito di mercato, ti coinvolgo invece su come ora il Torino dovrà reinvestire anche questo tesoretto ottenuto dalla cessione di Bremer, perché altrimenti, Marco, si rischia un campionato un po' mediocre, no? Cioè, questa adesso la preoccupazione, o pensi che ora, assestati i grossi colpi in uscita, anche in entrata sarà accontentato Juric?
Ma guarda, forse a differenza degli anni passati, adesso è arrivato un allenatore che ha battuto i pugni. Non so se vi ricordate la quarta, la quinta giornata del campionato scorso, quando a Firenze, nonostante lui un triennale, fece una dichiarazione a fine partita molto molto pesante contro la società, che era molto scontento per il mercato fatto, no? E a quel punto la società ha dovuto prendere una decisione, che al 90% è un allenatore che lascia quelle dichiarazioni, o lo mandi via o lo accontenti. E diciamo che l'anno scorso l'hanno accontentato in parte. Quest'anno, voci di spogliatoio, si dice che comunque, se così non fosse, ci sono serie possibilità che Juric possa fare un passo indietro. Questo non voglio darvi una news, perché è uscita anche su tutti i quotidiani sportivi. Però ti dico, a differenza forse di altri allenatori, non è facile lavorare con Cairo, perché diciamo che comunque lui, essendo un aziendalista, giusto o sbagliato che sia, vorrebbe fare degli acquisti mirati, tutti i giocatori in prestito, spendendo pochi soldi. Però diciamo che adesso ha pochi giustificativi, avendo monetizzato abbastanza dopo l'uscita di Bremer, no?
Ecco, perciò... Marco, ma li spenderà tutti questi soldi che ha incassato per Bremer? E poi, se i tifosi dovessero perdere pure Juric, chi rimarrebbe al Torino a fare, diciamo, da tramite con la società? Perché tante volte è sembrato un po' anche un sindacalista, un tramite, uno che facesse da tratto d'unione, da raccordo, da parafulmine. Anche non fosse stato per Juric, i tifosi se la sarebbero presa forse ancora di più con Cairo. Non so se sei d'accordo, è un po' il sindacalista dei tifosi pure.
Ma quello non lo so, guarda, so solo che per quanto mi riguarda e per quanto ho visto è uno che prepara molto bene le partite, è uno che quando c'è da parlare, forse a differenza di tanti, parla. Ti dico, però secondo me il Torino, senza lasciarsi la testa, è obbligato a prendere un attaccante importante, io penso che 2-3 colpi seri sul mercato li faccia. Penso che a lunga gettata, però visto che il mercato è molto lungo e noioso, io penso che a breve arriverà un po' pochino. Quello che mi giunge è che stanno lavorando, ti ripeto, per fare un attaccante molto importante, con la speranza che possa sostituire, possa essere similare sotto forma di gol a Belotti. Ecco.
Un attaccante importante, Juric non se ne va.
Ma io penso proprio di no, anche perché Torino, indipendentemente dagli ultimi anni, comunque è una piazza molto importante, è una piazza dove si lavora bene, tifoseria molto calda, e secondo me ci vuole un po' pochino, ecco, per accontentare l'allenatore. Ma io penso che Cairo un sacrificio lo faccia.
3318200213, recuperiamo anche un messaggio audio.
Buongiorno. Allora, Bremer è sicuramente un giocatore forte, non dico il contrario, io non guardo, ha giocato nel Torino, si è salvato e quant'altro, è un giocatore forte. Però ragazzi, è stato pagato 50 milioni di euro, 50 milioni, e tra ingaggi e commissioni è un giocatore praticamente che la Juventus ha pagato 100 milioni di euro, cioè siamo sempre qua, è chiaro che deve dimostrare tutto il suo valore, un minimo di pressione ce l'avrà addosso, è un giocatore di valore assolutamente, perché non si può dire il contrario, ma comunque l'operazione è costata circa 100 milioni di euro tra ingaggi, commissioni e cartellini.
Chi vuole rispondere a questa considerazione? Io chiederei a Paolo Stringara un commento anche su Bremer, visto che insomma l'alternativa era l'Inter. Paolo.
Sì, Bremer soprattutto ha fatto molto bene, ha dimostrato tanto in una squadra dove non è obbligatorio vincere, no? Come al Toro, alla Juventus o magari all'Inter, se fosse andare all'Inter. Non dico è obbligatorio vincere, ma è obbligatorio lottare per vincere. Quindi è un po' diverso, no? Giocare per una cosa, quello che viene viene, e giocare per vincere. Quindi indubbiamente è un grande investimento, però penso che se la Juventus ha fatto questo passo, oltre a toglierlo all'Inter, penso che abbia preso, secondo loro, un ottimo giocatore, però come diceva giustamente l'ascoltatore, deve ancora dimostrarlo a livello Juventus, no, il suo valore, anche se in assoluto mi sembra che sia un ottimo giocatore comunque.
Un ottimo giocatore, dice Paolo. Alessandro.
Volevo spostarvi al volo sul discorso Mertens-Lazio. Vi piace, vi intriga, secondo voi quanto c'è di vero? E dovesse andare pure Mertens alla Lazio, che cosa direbbero? Ecco, abbiamo parlato della contestazione dei tifosi del Toro a Cairo. Che cosa si direbbe a Napoli direttamente a De Laurentiis? E volevo chiedere, ecco, in generale, iniziamo da, ecco, Stefano Impallomeni, secondo te quanto c'è di vero? E sarebbe un colpo in risposta a Paolo Dybala alla Roma?
Mertens, secondo me, in questa Serie A, anche nonostante l'età, può ritrovare Sarri, può ritrovare motivazioni. So, almeno da quello che ho letto, che vuole restare in Italia. C'è questa possibilità, credo che col Napoli mai sia chiusa, quindi credo che ci sia del vero, perché no? E sarebbe una squadra, farebbe un grande salto di qualità, perché credo che Sarri gli garantisca non soltanto fare le veci a Immobile, ma anche un altro, proprio una centralità nel progetto, insomma, in questa squadra. E quindi sarebbe una risposta in quello che dicevamo prima, cioè che si industria meglio anche con le idee, con i parametri zero, con delle situazioni, con un mercato mixato da giocatori esperti e giovani di prospettiva. È un campionato aperto a tutte le soluzioni, certamente l'Inter è avanti.
Per te rimane avanti, Stefano, quindi,
Sì, hai ragione Paolo, cioè, voglio dire, Bremer e Dybala sono due sconfitte tecnicamente parlando in sede di mercato, poi sappiamo perché sono avvenute, non sono avvenute, cioè, a fare l'asta 40 milioni, 30 milioni non poteva fare, aveva un accordo diverso l'Inter con Bremer, aveva un accordo diverso con Dybala, c'erano due uscite, una di Skriniar e l'altra di Sanchez, non sono usciti, il tempo ha giocato a sfavore di Marotta, come ho detto poco fa. Quindi voglio dire, l'Inter è forte anche Mkhitaryan, Aslani, è vero che ha perso Perez, insomma tutto quello che ha detto Paolo mi trovo d'accordo. Poi però c'è da valutare, tornando a Mertens, il discorso del Napoli. Insomma, abbiamo parlato della prospettiva Lazio, e Napoli perde Koulibaly, Insigne, Mertens, non è che perde soltanto, perde una storia, un pezzo di storia, e Spalletti lì è l'unico che può fare la differenza.
Può spalle al muro questo Napoli,
e aggiungo spalle al muro non lo so, no, però aggiungo, cioè Spalletti secondo me ci ha abituato, cioè se gli piacciono le sfide e gli piace soprattutto creare, costruire. Se avrà questa voglia, anche questo sacrificio in più, insomma è qualcosa che ci deve mettere lui, bene, l'anima in più, secondo me Napoli può resistere. E però lo devono seguire l'ambiente, i giocatori, i tifosi. Insomma, se no una pentola di fagioli così non fai mai giorno. Cioè se Spalletti decide di essere, vabbè proviamoci, allora o seguono Spalletti o il Napoli non parte neanche. Io lo dico qui, poi dopo ci aggiorneremo. O seguono Spalletti, o se no, secondo me il Napoli non farà male. Perché non è un discorso di depauperamento tecnico, è un discorso anche psicologico, sì, ambientale. Napoli è andato in Champions League, quasi è stato dimenticato. E Napoli ha fatto un ottimo lavoro lo scorso campionato. Poi, per carità, poteva vincere lo scudetto, però lo scudetto lo vince una squadra. E quindi adesso andò via Koulibaly, Insigne, Mertens. Deve stare sul pezzo. È arrivato questo Giorgiano, che è molto bravo. Non bisogna disperdere l'entusiasmo e ricompattare l'ambiente e ripartire, a patto che seguano Spalletti e non lo facciano esaurire, perché il rischio è quello, perché è un caratteriale, è uno che ci mette l'anima e molta professionalità nel lavoro che fa. Se lo fanno sfibrare, questo nemmeno dopo due mesi, insomma, c'è il rischio che qualcosa non vada per il verso giusto.
Allora, per chiudere, perché poi vi devo salutare in 30 secondi, dato che insomma il campo lo conoscete molto bene, voglio chiedere sia a Marco che a Paolo un giudizio su Dybala alla Roma. C'è stata l'ufficialità proprio oggi, noi l'abbiamo raccontata poco fa, lo ha detto, la rapidità e la determinazione nel volermi hanno fatto la differenza. Come sposta gli equilibri un giocatore come lui, secondo voi, e che balzo in avanti può aiutare a far fare alla Roma? Marco.
Ma guarda, secondo me per l'arrivo di Dybala a Roma è inciso molto le motivazioni che gli ha manifestato l'allenatore, ecco, perché sennò penso che Dybala potesse scegliere dell'altro, anche se io reputo la Roma una grandissima squadra, l'unica che, tra virgolette, indipendentemente dallo scudetto vinto l'anno scorso, che ha vinto qualcosina a livello europeo, perciò chapeau, scelta giusta, mirata, e secondo me ne parleremo tanto della Roma il prossimo anno sicuramente.
Paolo?
Guarda, Dybala io l'avrei preso sempre in qualsiasi squadra, forse è l'unica squadra veramente dal punto di vista tattico che avrebbe avuto, e secondo me le aveva veramente, dei problemi a prendere Dybala era proprio l'Inter, perché l'Inter con il credo di Inzaghi su questo 3-5-2 facevo fatica a vedere insieme in campo nella mia testa Lautaro, Lukaku e Dybala, ma non nella mia testa giocherebbero sempre insieme, nessun problema, invece che 3-5-2, 3-4-1-2 non ci sono problemi. Però nella testa di Inzaghi, secondo me, tutto questo non c'è stato, al di là dei soldi, al di là delle tempistiche, non c'era questa obbligatorietà di prendere Dybala, no? E secondo me l'allenatore poi alla fine quasi sotto sotto è stato anche contento che non sia arrivato Dybala. Dybala sarebbe stato perfetto per un Milan, no? 4-2-3-1, giocare dietro alla punta centrale. È perfetto per la Roma, perché con il centravanti, con l'inglese lì davanti, poi con tutti questi giocatori, Pellegrini, non so se Zaniolo rimarrà oppure no, Dybala alle spalle di Abraham, cioè secondo me è perfetto, no? Come anche dal punto di vista tattico proprio, e quindi non lo so, secondo me a Roma farà bene, perché Dybala è un giocatore vero, Dybala è un giocatore vero. In questo momento Mertens non può essere paragonato a Dybala, secondo me, perché...
Cioè non sarebbe Dybala la risposta ancora... adeguata, secondo te, se la Lazio lo prendesse?
No, secondo me no, proprio, ma al di là di come Mertens ci ha avuto 3-4 anni fa, era un giocatore stratosferico, favoloso, ora è un giocatore, no, che piano piano sta, purtroppo, no, poi non lo so... Mi sembra un po' il Pedro della situazione, no? Il Pedro che ha fatto benino, però non è più il Pedro, no, fantastico del Barcellona, anche perché sennò non sarebbe andata alla Lazio. Stessa cosa Mertens, non penso sia più quello sfavillante giocatore che faceva gol e faceva anche andare in gol i compagni, quindi non penso sia, possa essere la risposta di Dybala romanista, insomma.
Allora, io vi saluto con Alessandro, che in 10 secondi proprio, perché dobbiamo andare in break, ci legge un aggiornamento sui tifosi dell'Inter. Alessandro?
Tifosi dell'Inter nella sede dei nerazzurri, ci sono stati dei rappresentanti della curva che hanno parlato con dei dirigenti, non hanno ottenuto le rassicurazioni che cercavano. Skriniar andrà via per oltre 70 milioni di euro qualora arrivasse l'offerta del Paris Saint-Germain superiore a 70 milioni. milioni di euro. A tal proposito, l'intermediario Simone ha abbandonato da poco la sede dell'Inter. C'è già il video che circola online. Agente intermediario del Paris Saint-Germain in diverse trattative ha scherzato con i giornalisti, non ha detto nulla, ma ha abbandonato la sede dell'Inter praticamente in contemporanea rispetto alla cordata di tifosi della curva che era andata a incontrare i dirigenti nerazzurri.
Perfetto, noi dobbiamo fermarci. Grazie a Paolo Stringara, a Marco Ferrante, a Stefano Impallomeni. Alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Andiamo in pausa, torniamo tra poco.